Chiediamo a San Luca di avere lo spirito del suo Vangelo, lo spirito di Dio, lo spirito della misericordia, dell'abbandono. Chiediamo di amare ancora di più il suo Vangelo. In particolare, tutte quelle parti del Vangelo che gli ci ha trasmesso che sono solo sue. Pensiamo in modo speciale ai Vangeli dell'infanzia e al Vangelo della Passione, soprattutto alla morte del Signore Gesù, nel perdono dei suoi persecutori e nell'abbandono alla volontà di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4, versetti 9-18. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale, nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
I Tuoi santi, Signore, dicano la gloria del Tuo regno. I Tuoi santi, Signore, dicano la gloria del Tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli. Dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza. quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato ad annunziare ai poveri la buona novella.
Alleluia. Sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 10, versetti 1-9. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 ed inviò a 2 e 2 davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.
Ecco, pensando a Luca, che noi conosciamo attraverso il suo Vangelo, gli Atti degli Apostoli, vediamo qualche spunto da queste scritture. Se ne potevano scegliere tante, naturalmente, e la liturgia ci propone queste due, la missione e poi le ultime parole, così si presentano, le ultime parole di Paolo, dove si nomina Luca.
Ma sembra che l'annuncio di pace sia un po' condizionato all'andare senza nessuna sicurezza umana, andare proprio senza, così, abbastanza spogli, ecco, di tutti i mezzi che potrebbero rappresentare una certa sicurezza, e confidando soltanto appunto sull'aiuto del Signore, perché in effetti il Signore manda come agnelli in mezzo ai lupi, e la lettera, nella lettera l'Apostolo dice: sono stato liberato dalla bocca del leone. Quindi anche lui, anche Paolo, alla fine della sua vita può attestare questo, che il Signore, purché si compisse la sua missione, lo ha liberato. Certo non lo libererà dal martirio, però lo ha liberato perché la corsa non fosse impedita. Ecco, quindi il missionario deve andare così come il Signore lo manda, non confidando su nessuna sicurezza.
E questo annuncio della pace mi pare che è così, sia molto presente nel tutto il Vangelo di Luca, ecco, dagli angeli che annunciano la pace sulla terra, e dal Benedictus, ecco, e anche lì c'è sulla via della pace, e poi la pace che annunciano gli apostoli è il perdono dei peccati, mi pare, E quindi si conclude appunto con l'ultima preghiera di Gesù: perdonali perché non sanno quello che fanno, proprio di Luca. Quindi mi sembrava che questo annuncio di pace, che sia un po' anche la caratteristica di tutto il Vangelo di Luca e la sua particolarità, una delle sue particolarità.
Certamente l'annuncio di pace è condizionato dal fatto che il messo, l'ha mandato dal Signore, è disarmato come un agnello tra i lupi, non ha sacco, né bisaccia, né sandali, tantomeno spada, evidentemente, e quindi può dire veramente: la pace sia su questa casa. Però anche ricevere la pace è condizionato, sembra che non tutti la possano ricevere, solo un figlio della pace la può ricevere. Chi è questo figlio della pace? E non lo so, forse pensando ai salmi, Salmo 33, cerca la pace e perseguila. Chi è pronto ad accogliere questo annuncio di pace la può ricevere, altrimenti no. Comunque chiedevo una spiegazione riguardo al versetto 6, cosa significa che la pace scende, altrimenti ritorna su chi l'ha augurata. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, al versetto 9, dice: curate gli infermi che sono in quella casa, e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Oggi gli annunciatori, non sempre è dato agli annunciatori, anzi quasi mai è dato agli annunciatori di poter sanare gli infermi, ma forse questa è già la cura. Curate gli infermi dicendo loro, forse si può intendere, dicendo loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Naturalmente il mio pensiero è anche condizionato dal fatto che abbiamo una sorella che soffre in ospedale, e poterle dire: tu sei vicina al regno di Dio, il regno di Dio anzi è vicino a te.
Anch'io ho delle domande che mi sono fatta, a cui non ho dato poi grandi risposte, perché dice, dite pace a questa casa, però dice, allora mi sono chiesta, ma questa è la pace che dà Gesù risorto? Perché poco dopo dice, la vostra pace scenderà su di lui. È la pace che dà Gesù risorto quando in Giovanni abbiamo visto che entra dai suoi, oppure ha un altro senso? E anche qui dove dice, se vi sarà un figlio della pace, chi è un figlio della pace? Uno che il Signore ha predisposto ad accogliere l'annuncio di questi discepoli che vengono inviati a preparare poi l'arrivo del Signore, o qualcuno che... Cioè, non sono riuscita a rispondere chi sia questo figlio della pace, mentre mi è sembrato bello che dice, che dica, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi, cioè, come dire, nulla va sprecato, quindi se anche non viene accolto l'annuncio e quindi anche il bello di questo annuncio, il dono, se ritorna su di voi, cioè vuol dire per voi è comunque un arricchimento avere annunciato, ecco, l'ho pensato così. E poi però anche la messe mi ha creato qualche problema, perché qui dice, l'abbiamo vista naturalmente con Marcheselli quando diceva dei samaritani che era la messe che biancheggiava e che era pronta e così, qui dice la messe abbondante, però sembra che manchino gli operai, però sembra che in questa messe, che questa messe abbia bisogno dell'opera degli operai per crescere, non cresce così automaticamente, ma nello stesso tempo potrebbero incontrare degli agnelli e dei lupi, loro sono agnelli e potrebbero incontrare dei lupi. Insomma, mi sono chiesta, questo discorso è tutto da prendere insieme o sono tante frasi? Ognuna va interpretata per suo conto, ecco, cioè, questa è la domanda che mi ponevo.
Sottolineo solo alcune parole che mi hanno un po' dominato, mi hanno guidato in questa lettura. La prima cosa che il Signore comanda o domanda è questa indicazione, pregate il Signore della messe che mandi operai nella sua messe. Quindi la prima cosa è proprio questa supplica al Padre, da cui dipende tutto, dipende sia il frutto e sia anche lo stesso invio. E poi dice appunto pregate, poi andate, ma andate in questo modo, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, che e fa molto ricordare Isaia 53, mi sembra molto presente in questo invio. Da un lato Isaia 53 che indica la conformità al servo del Signore, e poi anche subito dopo dice prima dite pace, quindi la prima cosa è questo annuncio di pace. E anche Isaia 52 aveva introdotto il tempo messianico proprio in questo modo, come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Mi sembrava l'adempimento di queste parole, l'indicazione di queste parole di Gesù che riprendono le profezie messianiche. Ma poi mi è sempre colpito questo rimanete nella casa dove entrate, perché mi sembrava che ci fosse un'indicazione anche della, cioè, prima dite pace, poi rimanete e prendete quello che vi danno, un'indicazione di essere capaci anche di accogliere e di ricevere quello che il Signore suscita per, in risposta a questo annuncio di pace.
Io mi ero fermato un po' più sul testo di Timoteo e in particolare quello che dice Paolo, versetto 16, 17 e 18, perché interpreta probabilmente, questa è stata una prima udienza, diciamo, in cui lui non ha avuto l'avvocato, non ha avuto chi l'ha assistito, probabilmente, quindi ha dovuto lui. Ma il versetto 17 è molto significativo, Paolo interpreta questo fatto di essere davanti a un tribunale nel cuore del mondo dei gentili, che probabilmente il tribunale di Roma, così lui dice, perché tutte le genti, naturalmente sì, è simbolico, tutte le genti, tutti i gentili non l'hanno ascoltato, ma in un certo senso, simbolicamente, Paolo vede compiuto la sua missione. Il fatto che è stato portato davanti al tribunale, lì ha dovuto, per difendersi, ha dovuto esporre, ha esposto il suo messaggio, non è riportato, non so, abbiamo negli Atti degli Apostoli, il capitolo 17, davanti all'Areopago, un discorso di Paolo veramente ai gentili, nel mondo dei gentili, di quelli veramente pagano, noi diremmo, ecco. Comunque è bellissimo qui che Paolo vede così la sua, la provvidenza di tutto questo, il disegno di Dio che l'ha portato proprio in questo modo a testimoniare. E poi l'altro può essere anche, è un atto di fiducia e anche indirettamente una preghiera, il versetto 18, che non ha a che fare con la liberazione, perché prima dice fui liberato dalla bocca del leone, probabilmente significa, non è sicuro, probabilmente significa che è andato bene il processo. Si tratta di una prima udienza al processo, poteva finire con un non liquet, cioè non c'è motivo di procedere, oppure con la decisione che si doveva fare il processo, non era la sentenza mai, il processo romano, probabilmente gli interpreti pensano così, che corrisponderebbe abbastanza bene a questo schema del processo romano. La bocca del leone non ha riferimento che è stato liberato dal fatto di essere messo, ecco, nei giochi, come poteva accadere ad altri, perché poi un cittadino romano, questa eventualità non esisteva. Non ha riferimento con l'eventualità di una sua condanna. perché non sarebbe mai stato mandato ai leoni, un cittadino romano non era possibile, come non poteva essere crocifisso, eccetera. Però qui comunque io sento che il versetto 18 è un atto naturalmente di certezza di Paolo, ma è anche indirettamente una preghiera: il Signore mi libererà, cioè la vera liberazione, ecco, cioè quella della salvezza nel suo regno. Molto bello. Sul Vangelo non mi sono fermato, mi sembra che avete anche un po' già risposto, cioè io penso che qui la preoccupazione di Gesù, a questa è una missione preliminare, cioè i 70 vengono mandati come a preparare dove lui sarebbe andato e quindi a formare già dei punti di appoggio, dei piccoli gruppi, diciamo, in attesa che venisse Gesù. E qui dà le istruzioni, Gesù è preoccupato del modo in cui si comporteranno, che deve essere conforme al suo spirito, allo spirito di Gesù dell'annuncio. È sintetizzato il regno di Dio, si è fatto vicino, con la visita prossima del Messia, sottinteso, io penso, voglio dire così, probabilmente. E qui la preoccupazione è nello spirito con cui vanno. Nel versetto 5, come vedete, si tratta di come scegliere il posto dove stare. Il versetto 8, se un villaggio vi accoglie o non vi accoglie, in due casi. Quando arrivate in un villaggio che vi accoglie, dove mettere la vostra dimora? Gesù anche quello vuole stabilire. Come fate a scegliere la casa dove stare? Senza andare in giro dopo a cercarvi voi una casa migliore, magari, o più adatta. La casa ve la stabilisce il Padre Celeste. Ma come fate a capire qual è? Mi sembra che le istruzioni vadano in quel senso lì. Pace. La prima cosa che voi dovete fare è un atteggiamento, un saluto di pace. Se c'è una risposta di pace, che vuol dire accoglienza, se vi accolgono, vuol dire che dovete rimanere lì. Io penso, voglio dire così, non sono sicuro, ma se non vi accolgono, andate da un'altra parte. La pace torna su di voi, non è successo nulla. Andate in un'altra casa finché trovate chi vi accoglie con pace. Naturalmente vi accoglie per il compito che voi volete svolgere nel villaggio. È chiaro che è un punto di appoggio in cui voi vi accolgono, vi danno da mangiare, vi danno da dormire, questo si tratta, mangiate quello che vi danno, vuol dire un'accoglienza di pellegrini, di annunciatori, che evidentemente si presentano con il loro compito, sono mandati da Gesù, eccetera. Quindi mi sembra che Gesù è preoccupato soprattutto del modo in cui loro vanno, del modo in cui scelgono. Credo che lo spirito in generale sia certamente quello della pace, ma anche quello di fidarsi delle scelte di Dio. Ve l'ha già preparato Lui dove dovete stare.